tradizione che da tanti anni, in occasione della giornata del malato, facciamo questo momento di riflessione, di confronto sui diversi argomenti. Organizzato il nostro gruppo di Caritas, quest'anno quando ci siamo incontrati con il gruppo Caritas per cercare qualche argomento che si potrebbe affrontare. L'anno scorso abbiamo parlato della demenza, ogni anno cerchiamo di cambiare argomento. Hanno proposto solitudini, perciò in vedere le persone che non solo vivono da sole a casa, stando spesso malate oppure non potendo uscire più per la loro anzianità, ma anche solitudine che si può vivere in una comunità, una realtà dove non si viene considerato, dove forse non sempre si viene capito, eccetera. Perciò in solitudine si può vivere in modi diversi. Che ci presenterà un po' Don Giuseppe Scimè. Abbiamo fatto un piccolo cambio, ok? Il cognome è rimasto sempre Scimè, ok? Ma non è padre Francesco, è suo fratello, Don Giuseppe, che è insegnante anche facoltà teologia lì a Emilia-Romagna a Bologna. Poi si presenterà, perché parlo anche di una parrocchia di Bologna, perciò ci dirà qualche parola anche su quello che sta facendo, che diamo anche benvenuto a lui. Siamo contenti che ha preso quell'impegno, ma è colpa di suo fratello che ha caricato, perciò l'ultimo momento, ok? Perciò lasciamo la parola. Poi, se volevo anche dare benvenuto a Moreno, vice sindaco, che il comune sempre collabora con noi anche in queste iniziative, in questi incontri, perciò grazie anche per la sua presenza. Poi lasciamo anche la parola se qualcuno vuole un momento di dibattito, di confronto, qualche domanda, penso che sarà anche previsto questo tempo, ok? Grazie e lascio la parola.
Grazie Don Mattia.
Un saluto.
Intanto grazie Don Mattia. Devo dire che da molti anni partecipo sempre a questa iniziativa e mi fa piacere vedere che ogni anno c'è una partecipazione un po' più ampia. Questo significa che ci sono radici solide e che quello che si fa ha un riscontro nella società, quindi non si parla di problemi inventati, ma si parla di problemi reali. Devo dire che l'argomento che avete scelto quest'anno mi è piaciuto molto, le solitudini al plurale, e è molto interessante che abbiate identificato le solitudini come una malattia, certo una malattia in senso lato, ma soprattutto come qualcosa di invisibile, che se anche non è una malattia, sicuramente è qualcosa che crea malessere e crea sofferenza per molte persone. Quindi davvero grazie per questa iniziativa. So che tra l'altro abbiamo un relatore che mi hanno spiegato di essere molto bravo e molto preparato, quindi lo ascolterò assieme a voi molto molto volentieri, e come ho già avuto modo di dire a qualcuno, il fatto che siamo qui oggi in tanti significa già che abbiamo fatto un primo passo per superare le nostre solitudini, quindi abbiamo iniziato a dare un buon esempio. Grazie a tutti e lascio la parola al relatore. Grazie mille.
Bene, io vi ringrazio per aver invitato mio fratello, il quale però improvvisamente ieri pomeriggio è dovuto partire insieme con Don Giovanni Nicolini per accompagnarlo in un posto in Piemonte presso la comunità di Bose, dove Don Giovanni stamattina avrebbe dovuto tenere una relazione, per cui ho incominciato a sostituirlo. Da ieri sera ho celebrato la messa nella sua parrocchia a San Martini e poi anche stamattina ho celebrato là la messa, poi avevo un impegno a Bologna nella mia parrocchia stamattina e oggi pomeriggio sono qui con voi. E, come ha detto Don Mattia, io mi trovo a Bologna in due parrocchie che sono adiacenti tra di loro, in una zona che ahimè forse conoscerete perché è la zona del carcere della Dozza, quindi si trova molto vicino alla tangenziale, vicino all'uscita della fiera Parco Nord. C'è una parrocchia antica di Campania e da quella parrocchia antica, intorno a un quartiere nuovo che si è prodotto nel tempo, è nata un'altra parrocchia. Per Bologna non sono parrocchie particolarmente numerose perché sono circa 3.000-3.500 persone, però a questi 3.500 andrebbero doverosamente aggiunti i 1500 detenuti, perché la popolazione del nostro carcere è una popolazione veramente alta, è un carcere sovraffollato e quindi c'è tanto bisogno, ecco, anche di rendersi presente. Da 2-3 anni c'è per fortuna un cappellano del carcere e la nostra comunità, che è nata a San Martini più di 40 anni fa e che è presente a Bologna nelle due parrocchie dove adesso io sono parroco, ha dei progetti col carcere, in particolare un progetto che si chiama Gomito a Gomito, per il fatto che il carcere sta in via del gomito, non è che ci vuole molta fantasia. E questo progetto consiste nel cercare di fare lavorare, abbiamo iniziato con le detenute, che sono una piccolissima frazione della popolazione del carcere, sia quando sono dentro, sia quelle di loro che hanno il permesso per uscire qualche ora. E il lavoro che proponiamo è un lavoro di sartoria, e quindi queste donne lavorano con le macchine da cucire, e fanno soprattutto prodotti di artigianato, borsellini, astucci, custodie, borse, bisacche, zaini, insomma tutta una serie di oggetti che poi riusciamo abbastanza facilmente a piazzare sul mercato. In questo modo la cooperativa può crescere e offrire altre disponibilità di lavoro.
Esiste volontariato all'interno?
All'interno del carcere esiste sostanzialmente il volontariato, perché le forze istituzionali sono ridotti ai minimi termini, purtroppo, quindi gli assistenti educatori del carcere sono pochissimi, sono credo 2, se ricordo bene. Quindi tutto quello che si fa per i detenuti a livello di un tentativo di approccio, di relazione, di riabilitazione, è tutto fatto da volontari. E ci sono diverse associazioni, la più importante si chiama AVOC, Associazione Volontari del Carcere, e poi ci sono comunque gruppi diversi, per esempio gli scout vanno la domenica specialmente ad animare una delle messe. Ci sono tante messe nel carcere, perché naturalmente i detenuti sono divisi in reparti. In alcuni reparti poi vige un carcere di massima sicurezza, quindi i detenuti tra di loro non possono frequentarsi, perciò le celebrazioni della messa sono tante nel nostro carcere e ci sono diversi gruppi che le animano. Poi ci sono dei volontari che propongono lezioni per quei detenuti che hanno bisogno e approfittano del tempo che hanno e delle energie eventuali che ricavano per fare dei corsi di studio. Qualcuno che riprende a studiare, che quindi fa le scuole medie, qualcuno che fa le scuole superiori, qualcuno che frequenta l'università non frequentandola, e quindi c'è tutta una squadra di docenti dei diversi livelli che entra in orari e tempi stabiliti per offrire un volontariato di questo tipo. Ecco, speriamo, come diceva il signor Moreno, che il fatto che voi aumentiate di anno in anno non significhi che voi diventate più vecchi o più soli, perché non sarebbe un grandissimo successo, anche se devo dire che questa, appunto veniva accennato, è poi una delle prime forme per uscire dalla solitudine, quella cioè di non rassegnarsi a stare sprofondati nel divano o sulla poltrona davanti al televisore, ma di provare a darsi una mossa, a uscire, a approfittare il bel tempo, un po' di sole, una compagnia, bere un caffè insieme, il caffè fa male, bere le tisane, mangiare biscottini poco perché sennò ci appesantiamo, insomma alle condizioni che i medici ci suggeriscono. Però è molto importante il fatto di incontrarsi, di frequentarsi, di vedersi, di tenersi in collegamento e quindi anche di chiacchierare, no? Io vedo che molte solitudini, per esempio, lo osservo dalla mia casa canonica, si vincono davanti alla scuola, perché sono davanti alla scuola materna e a una scuola elementare. E vedo che le mamme, soprattutto le mamme, che vanno a portare i loro bambini per le 8:15, se tu ti affacci per caso, non perché sei un curioso, alle 9:20, cioè un'ora abbondante dopo, vedi che ci sono ancora i capannelli delle mamme. Allora, vuol dire che hanno un lavoro che consente loro di arrivare un po' più tardi, evidentemente, o magari hanno dei turni diversi. Però è un fatto naturale, no? Dovuto a un motivo di necessità, accompagno il bimbo a scuola. Però dai, poi mi fermo a fare due chiacchiere con quella mamma che mi racconta che ha litigato con suo marito o che la suocera è insopportabile, e così si costruisce una rete di relazioni. Anche questo serve per uscire dalla solitudine, no? Quindi è l'esperienza della vita di ogni giorno che ci dice che ci sono solitudini che sono facili da varcare. Perché basta un attimo non ripiegarsi su se stessi e provare a verbalizzare anche i nostri dispiaceri, le nostre paure, si scopre così che anche le altre persone hanno gli stessi dispiaceri e le stesse paure che abbiamo noi. Tante volte noi pensiamo di avere dei problemi insormontabili e bastano due chiacchiere con un altro o un'altra per accorgersi che non è poi così vero che siamo gli unici al mondo a soffrire, no? E che anzi forse quello che ci fa molto stare male in realtà è infinitamente più piccolo dei veri problemi che le persone vivono tutti i giorni. Sono infiniti gli spazi e i tempi della giornata in cui possiamo uscire dalla nostra solitudine. Naturalmente la solitudine non è solo negativa, perché la solitudine, per esempio, è una delle condizioni che ci consente anche, non è l'unica, ma di poterci mettere in rapporto con il Signore che ci parla. Quando noi cerchiamo di ascoltare la parola di Dio, di leggere un brano del Vangelo, abbiamo bisogno di una certa solitudine, di una specie di raccoglimento in noi stessi. Non abbiamo bisogno di stare sempre come i nostri ragazzi con le orecchie occluse dall'altoparlante, dell'iPod o del cellulare, no? Abbiamo bisogno di silenzio, di una certa quiete, abbiamo bisogno di metterci comodi su una seggiola o su una poltrona e di resettarci. Non sempre la solitudine è un nemico da fuggire, può essere un alleato con cui fare delle cose importanti, come per esempio pregare, oppure recuperare delle parti della nostra vita che abbiamo vissuto, parti che non dobbiamo perdere, e così anche alleniamo la nostra memoria a recuperare esperienze fatte, a ripensarle, a vedere eventualmente quello che non abbiamo fatto troppo bene, ma anche a ricavare la consolazione che possiamo avere vissuto per un evento importante, bello, che ci può essere capitato. Pensavo di proporvi un breve itinerario oggi pomeriggio e poi di ascoltare da voi qualche domanda, qualche osservazione. E naturalmente, come ci suggeriva prima il vice sindaco, anzitutto dobbiamo tenere conto che le statistiche sono a nostra disposizione sempre più facilmente, ci parlano di un aumento dell'invecchiamento della popolazione a livello mondiale e a livello nazionale. Nel mondo ci sono quasi 700 milioni di persone che hanno più di 60 anni. Adesso i parametri della terza età naturalmente stanno variando. Io ho in casa un ospite, anzi due ospiti, due ragazzi del Gambia. Una volta uno, parlando con uno dei due di suo padre, gli dicevo: ma allora da quanti anni non vedi tuo papà? E lui mi ha detto: sono 5 anni. E gli ho detto: e quando lo rivedrai? E dice: non lo so, perché adesso non ho i documenti per andare a trovarlo. E allora gli ho chiesto: tuo papà è vecchio? Lui mi ha guardato e mi ha detto: è molto vecchio. Allora io gli ho chiesto: ma molto quanto? Questo è un ragazzo di 25 anni. Beh, ha 50 anni. Allora io lì ne ho approfittato per spiegargli che i parametri cambiano, vero? Per noi 50 anni è ancora un ragazzino. Normalmente nelle statistiche si considera 65 anni l'ingresso nella terza età. Però vedete che dipende in che parte del mondo ci troviamo. Per il grande continente africano, che è di gran lunga il più grande e il più popoloso della Terra, ormai c'è il sorpasso con la popolazione del continente asiatico, dove l'età media è di anni 25, una persona a 50 anni ha già dato, si può tranquillamente ritirare in buon ordine, perché è entrato veramente nella senilità e ci sono già almeno un paio di generazioni che lo seguono a ruota. Nel 2050 le persone con più di 60 anni saranno 2 miliardi nel mondo, cioè il 20% della popolazione mondiale entrerà nella terza età. In Italia stiamo vivendo un'accelerazione fortissima del numero degli anziani, e i residenti in Italia sopra gli 80 anni, per esempio, sono raddoppiati negli ultimi anni, da 1.955.000 a 4.207.000, significa il 7% della popolazione totale residente. E quindi i nostri amministratori avranno sempre di più i problemi che abbiamo anche noi, perché anche noi siamo cittadini, oltre che cattolici, di trovare delle soluzioni per l'aumento della popolazione anziana. Soluzioni che naturalmente non esistono in provetta, bisogna costruirle insieme, ci dobbiamo dare una mano per cercare di capire come si fa. Io mi ricordo che quando ero piccolo, per esempio, non erano di moda gli ospizi, erano di moda gli orfanotrofi. E invece adesso, ahimè, diventano di moda gli ospizi, le case protette, le case della salute, le strutture di appartamenti che siano sufficientemente comode per ospitare persone non più completamente autosufficienti. Ci siamo. Dunque, evidentemente siamo di fronte a una emergenza che significa che siamo sempre più vecchi e quindi di conseguenza siamo anche sempre più soli, perché va con sé che il più delle volte una signora rimane vedova, qualche volta un signore rimane vedovo, beh, può succedere purtroppo prematuramente, ma nel trend normale è abbastanza ordinario che succeda così. Una persona si trova da sola, se ha avuto dei figli, questi figli hanno messo su un qualche nucleo familiare, sempre più vario, sempre più instabile, comunque stanno conducendo la loro vita. I nostri figli si sono variamente accompagnati con uomini, con donne, sono unioni di fatto, sono unioni civili, qualche volta sono dei matrimoni che durano pochissimo. Quello che è nell'esperienza di tutti è lo sfaldarsi dei legami dell'istituto familiare, e questo produce un aumento delle solitudini. Anche quando succede che si rompe un legame di coppia e lui o lei torna a casa dei suoi, quella è un'accentuazione della solitudine, perché non è quasi mai un portare i pesi gli uni degli altri, è sempre il fatto che una persona in stato di necessità ha bisogno di appoggiarsi in attesa di trovare un'altra via di soluzione. Quindi anche la debolezza dei legami familiari fanno parte di questo quadro di cui la statistica ci dice chiaramente, non sappiamo dove stiamo andando, però intravediamo una quantità di persone che si trovano da sole a vivere in piccoli appartamenti, e sempre più, mi dicono i carabinieri, ci sono casi di persone anziane che muoiono, di cui non si sa che sono morti, no? E che quindi vengono scoperti dopo una settimana, dopo un mese, dopo tre mesi. Queste cose bisogna che ce le diciamo, non per agitare degli spauracchi o per produrre degli allarmismi, ma per essere coscienti dell'orizzonte nel quale ci muoviamo. Cioè, se noi non costruiamo quella rete di rapporti di cui parlavamo all'inizio, quello che inevitabilmente poi finisce col succedere è che le persone non solo vivono da sole, ma anche muoiono da sole. E magari non morirebbero se ci fosse il contatto con una persona vicina. Magari tante vite si potrebbero ancora salvare. Ma in ogni caso la morte sopraggiunge sulla solitudine di una tragedia di isolamento. Noi penso che desideriamo più o meno, con tutti i nostri limiti, vivere da cristiani e quindi anche morire da cristiani, e quindi abbiamo da riscoprire la ricchezza della parola di Dio. Che cosa ci dice la parola di Dio sulla nostra condizione di persone anziane? Mi metto anch'io ormai tra gli anziani, perché sto arrivando alla fatidica soglia. Ancora un po' di tempo, ma insomma non poi così tanto. Ci sono poi dei fattori acceleranti l'anzianità, che sono i fattori patologici, cioè quando ci si ammala è ovvio che si accelerano gli elementi di bisogno degli altri, di fatica nella solitudine, di medicine da assumere, di cure da trovare, eccetera. La scrittura, la Bibbia, l'Antico e il Nuovo Testamento, ci presentano persone anziane felici. Questa può essere una cosa che magari sorprende a prima vista. Persone anziane importanti per quello che Dio affida a loro e felici perché provano a stare dentro a questa vocazione da parte di Dio. Sono persone, avvenimenti che voi conoscete. Per esempio, pensate ad Abramo. Tutti avete sentito parlare di Abramo. Abramo, quando viene chiamato, si trova, diciamo, nel nord dell'Iraq, per intenderci, e viene chiamato ad abbandonare la sua terra, la sua famiglia, e andare verso una nuova terra, la terra cosiddetta promessa, la terra dove poi, nella pienezza dei tempi, nasce Gesù. Beh, Abramo, quando viene chiamato per nome, la prima volta che Dio gli si rivela con la sua parola, gli dice: Abramo, Abramo, esci dalla tua terra. Sapete quanti anni ha? C'è scritto in Genesi 12:4, aveva 75 anni quando lasciò casa. Allora proviamo a ripensare all'età anziana come all'età della vocazione, perché noi facciamo molto presto, soprattutto nel cattolicese, che è la lingua che parlano i preti nelle parrocchie, negli oratori, a parlare di vocazione quando gli adolescenti cominciano a diventare giovani e quindi hanno il famoso problema di che cosa fare da grande, che cosa farò da grande, donna aiutami che non ci capisco più niente. Ho messo incinta una ragazza ma sono in stato confusionale, come faccio? E lì noi ci arrampichiamo sugli specchi per cercare di mostrare quale potrebbe essere il disegno di Dio sulla loro vita, no? E quindi naturalmente, istintivamente, noi colleghiamo la questione della vocazione, come è giusto che sia nell'esperienza umana normale, all'età giovanile. Beh, Abramo viene chiamato a 75 anni. Significa che l'anzianità non è una condizione che ostacoli la vocazione. Significa che il Signore anche lascia libere le persone di fare e disfare e a un certo punto fa capolino, si fa sentire, si fa conoscere, invita a un progetto. Abramo a 75 anni, come dice Papa Francesco, avrebbe potuto tirare i remi in barca e dire: ma cosa mi chiedi, di fare trasloco a 75 anni? E invece Abramo esce e va. Questo viene ampiamente sviluppato nei racconti del ciclo di Abramo, al capitolo 17 del libro della Genesi. Il Signore chiama Abramo all'età di 99 anni e lo invita a contare il numero delle stelle nel cielo in una notte un po' di crisi che Abramo ha vissuto, e a vedere quanto sarebbe stata numerosa la sua discendenza, come le stelle del cielo, come la sabbia sul lido del mare. 99 anni. Io vi auguro di arrivare tutti a 99 anni e ad avere questa possibilità di stare lì a contare le stelle.
anziché contare i propri acciacchi o contare le medicine che dobbiamo mettere nel blister per non confondere i giorni e gli orari. Quando Abramo e Sara ricevono in visita Dio stesso attraverso quei tre famosi personaggi, angeli, che li trovano nell'ora più calda del giorno, siamo nel capitolo 18 del libro della Genesi, erano avanti negli anni, erano vecchi, era cessato a Sara ciò che avviene regolarmente alle donne. Eppure è il tempo della visita del Signore. Il Signore continua a visitarci in ogni stagione della nostra vita e a farci grandi promesse e a donare segni di fecondità, di fertilità, quando proprio noi faremo anche a meno. Perché il Signore ci vuole fare uscire da noi stessi, vuole farci vedere che la vita va oltre noi. Avere un figlio in mano, in braccio, o abbracciare un nipotino che arriva, ci fa un gran bene. Perché noi attraverso quei bambini che vengono, vediamo che c'è la risurrezione dai morti, ma non nel senso che il cadavere risorge dalla tomba, ma perché vediamo che la nostra vita sta continuando, che c'è un futuro. Ci siamo? Allora, pochi spunti per parlare di Abramo, ma questa è una costante che noi troviamo in tutti i cicli dei patriarchi di cui ci parla il libro della Genesi. Per esempio, Isacco offre la sua benedizione decisiva per la vita dei suoi figli, Giacobbe ed Esaù, quando è molto vecchio e anche cieco, tanto che viene ingannato dalla moglie che gli fa benedire Giacobbe, che non è il primogenito, approfittando del fatto che non ci vede più. È il tempo in cui le forze vengono meno, ma il Signore ci adopera per trasmettere la sua benedizione. È il tempo della benedizione. Non è un tempo brutto, è un tempo di comunione, di apertura alla vita. Anche la scena della morte di Giacobbe, il figlio di Isacco, viene rappresentata nel capitolo 49 del libro della Genesi come un grande trionfo. Al capezzale di Giacobbe accorrono tutti i suoi figli, sono 12 figli, e per ognuno di loro Giacobbe ha una parola di benedizione, di consolazione, talvolta anche di rimprovero. Per esempio lì è sufficientemente lucido per dire che allora il primogenito, no, questo primogenito che ho avuto è un po' esagerato, lasciamo stare. Il secondogenito invece anche lui. Il terzogenito anche. Facciamo che il primogenito è il quartogenito. È così che è stato scelto Giuda, figlio di Giacobbe. Non parliamo di storie soltanto antiche, parliamo di quanti sono entrati nella genealogia di Gesù. Gesù di Nazareth, nato da ebrei, ed essendo lui stesso ebreo, è nato dentro questa linea, la linea di Giuda, il casato di Giuda, la casa del re Davide. E Mosè, famosissimo Mosè, chi non ha mai sentito parlare di Mosè che divide le acque, che fa passare il popolo di Israele in mezzo al Mar Rosso, che guida il popolo nel deserto fino al monte Sinai, dove riceve il dono della legge. Quando viene chiamato, Mosè aveva 80 anni. e suo fratello Aronne, anche lui è abbastanza famoso, ne aveva 83. Quando iniziano i negoziati tra Mosè e Aronne e il faraone per cercare di chiedere che il popolo uscisse dal regime di schiavitù e potesse celebrare una festa nel deserto, l'anagrafe parlava chiaro e tondo: 2 ottantenni. Allora è chiaro che attraverso queste cifre quasi paradossali la scrittura ci vuole dire che non è l'età che frena i disegni di Dio, i suoi progetti, semmai è la nostra condizione interiore, la nostra solitudine cattiva. Quando noi ci ripieghiamo in noi stessi e rifiutiamo di ascoltare, questo sì può frenare il compimento delle promesse di Dio, ma se no, la vecchiaia è un tempo meraviglioso, particolarmente adatto, sembra di capire, per essere pienamente disponibili a compiere la volontà del Signore. Sapete che nella Bibbia c'è un libro che si chiama Libro dei Salmi. Quando Don Mattia ogni tanto vi stuferà dicendo adesso preghiamo i Vespri, allora quando vi fa così, anziché prendervela con Don Mattia che fa soltanto il suo dovere, pensate come sono fatti i Vespri, che è una delle ore liturgiche della Chiesa, e i Vespri sono fondamentalmente nell'ossatura più consistente una rappresentazione dell'antica preghiera dei Salmi. Nei Salmi la persona che prega spesso parla di sé, perché si sfoga con Dio, si lamenta con Dio, protesta con Dio, oppure piange davanti a Dio, si lamenta dei propri peccati, dice sono un disastro. In questi frangenti si capisce molto bene che chi prega è anziano. Allora vorrei leggervi soltanto un paio di versetti del libro dei Salmi, tanto così perché sappiate che le cose che vi sto dicendo non me le sto inventando, ma ci sono scritte in questo librone. Salmo 70, non gettarmi via nel tempo della vecchiaia, non abbandonarmi quando declinano le mie forze. Non gettarmi via nel tempo della vecchiaia. Non sono uno scarto, eh? Non sono un'immondizia, non so Ravarino come la chiamate, a Bologna lo chiamiamo Rusco, anche qui si chiama Rusco. No, perché noi a Bologna usiamo dei termini che nessuno sa cosa vogliono dire. Per esempio, dammi il tiro.
La porta.
La porta.
La croce del bolognese.
Voi come dite dammi il tiro, non so. No, non lo dite, non lo dite, invece è una grave mancanza, è utilissimo. Quando il postino suona e dice aprimi la porta, anziché di dirmi aprimi la porta, aprimi il cancello, mi dice dammi il tiro, ma se uno non lo sa dice ma tiro, sono tiro. Allora il tiro è un linguaggio tecnico. Il rusco. Allora insisto un po' su questo perché è chiaro che l'idea vecchio, quindi logoro, quindi non serve più, quindi lo metto da parte, naturalmente siccome sono
amico del signor Moreno, lo faccio in modo decoroso, raccolta differenziata, però quello è uno scarto. Su questo Papa Francesco insiste un giorno sì, un giorno no. Papa Francesco è di gran lunga il Papa che più di tutti i suoi predecessori ha messo a tema l'anzianità. Dopo vi dirò qualche esempio, ma questo è un punto particolarmente chiaro del suo magistero. Cioè siamo in presenza di una mentalità consumistica che produce scarti. E l'anziano, l'anziana, è il classico scarto. Sentite il salmista, non gettarmi nel tempo della vecchiaia, non abbandonarmi quando declinano le mie forze. C'è questo desiderio della comunione col Signore, no? Questo era il Salmo 70, il Salmo 91 dice così: il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano, piantati nella casa del Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio, nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno verdi e rigogliosi, per annunciare quanto è retto il Signore, mia roccia, in lui non c'è malvagità. Quindi vedete, la vecchiaia come il tempo della fecondità, come un albero che porta frutti non solo una volta all'anno, ma in tutte le stagioni. Nel libro della Bibbia ci sono delle parti dedicate alla sapienza di Dio. Sono diversi libri in cui si danno anche consigli. Chi parla è presumibilmente una persona anziana, esperta della vita, che come un padre o un nonno ammaestra il suo seguace, il suo discepolo, dando dei suggerimenti importanti perché vitali. Sentite per esempio cosa dice il libro del Siracide al capitolo terzo: figli, ascoltate me vostro padre e agite in modo da essere salvati. Il Signore infatti ha glorificato il padre al di sopra dei figli e ha stabilito il diritto della madre sulla prole. Chi onora il padre espia i peccati, chi onora sua madre è come chi accumula tesori. Chi onora il padre avrà gioia dai propri figli e sarà esaudito nel giorno della sua preghiera. Chi glorifica il padre vivrà a lungo, chi obbedisce al Signore dà consolazione alla madre. Chi teme il Signore onora il padre e serve come padroni i suoi genitori. Con le azioni e con le parole onora tuo padre, perché scenda su di te la sua benedizione, poiché la benedizione del padre consolida le case dei figli, la maledizione della madre ne scalza le fondamenta. Non vantarti del disonore di tuo padre, perché il disonore del padre non è gloria per te. La gloria di un uomo dipende dall'onore di suo padre. Vergogna per i figli è una madre nel disonore. Figlio, soccorri tuo padre nella vecchiaia. Non contristarlo durante la sua vita. Sii indulgente anche se perde il senno, e non disprezzarlo mentre tu sei nel pieno vigore. Opera buona verso il padre non sarà dimenticata, otterrà il perdono dei peccati e rinnoverà la tua casa. nel giorno della tua tribolazione Dio si ricorderà di te, come prima al calore si scioglieranno i tuoi peccati. Chi abbandona il padre è come un bestemmiatore, chi insulta sua madre è maledetto dal Signore. E sentito, sono tutte sentenze di genere sapienziale, sostanzialmente un commento del comandamento onora il padre e la madre. Vi ricordate quando eravamo piccoli abbiamo imparato i 10 comandamenti, anche se non vanno più tanti di moda, ci sono ancora i 10 comandamenti. Onora il babbo e la mamma. Ma ha perso il senno. Ma è tuo babbo o non è tuo babbo? Ma non ragiona più. Ok? Ma chi è? Chi è per te? Allora, vedete, questo testo ci parla del rapporto tra le generazioni, come noi non lo vediamo più, come noi non lo viviamo più, ma che noi, in quanto cristiani, dobbiamo assolutamente recuperare. Perché il papà e la mamma sono quell'uomo e quella donna che ci ha dato il Signore come compagni di viaggio, finché ci hanno potuto accompagnare. E ci hanno dato la cosa più preziosa che comunque noi non abbiamo scelto di avere, la vita. Nessuno di noi ha scelto di vivere. Almeno per questo. Possiamo anche avere avuto un rapporto difficile o tormentato, con figure discutibili di babbi e di mamme. Lo vediamo anche nelle cronache di tutti i giorni. Non è tutto rose e fiori, è ovvio. Ma in linea di massima, quello che il Siracide ci dice è la bellezza, la preziosità di un rapporto tra le generazioni che è anche intrecciato con il rapporto con il Signore. Perché se io onoro il Padre, il Signore mi benedice. Se io onoro la madre, il Signore espia i miei peccati. Ci siamo? Non sono due discorsi separati. In questi mesi, nella nostra comunità, le famiglie della Visitazione, stiamo leggendo una parte del libro del profeta Isaia, e proprio stamattina mi capitato di commentare con un gruppo di persone, diciamo non più giovani, questa paginetta che adesso vi leggo. È ambientata a Babilonia. Si parla del momento in cui il popolo di Israele è stato deportato dai Caldei, siamo circa nel VI secolo avanti Cristo, e l'oracolo del profeta descrive la caduta degli dèi di Babilonia e racconta le promesse di benedizione per il popolo che è ormai chiamato ad uscire da Babilonia per ritornare nella terra promessa. E dice così: a terra Ebel, rovesciato e Nebo, sono nomi di divinità caldee, i loro idoli sono per animali e bestie, caricati come fardelli, un peso su un animale affaticato. Sono rovesciati, sono a terra tutti, non hanno potuto salvare chi li portava ed essi stessi se ne vanno in schiavitù. Qual è l'idea? L'idea è una critica agli idoli, che sono come delle raffigurazioni, dei manufatti, delle statuette che vengono messi su piedistalli e portati faticosamente dalle persone come in processione dei cortei, in cui si fa una gran fatica a portare il peso di queste statue di idoli. Questa è la critica una delle tante critiche che troviamo nella Bibbia contro gli idoli. A questo punto, ascoltatemi, casa di Giacobbe, tutto il resto della casa di Israele, voi, portati da me fin dal seno materno, sorretti fin dal grembo, fino alla vostra vecchiaia, io sarò sempre lo stesso. Io vi porterò fino alla canizie. Come ho già fatto, così io vi sosterrò, vi porterò e vi salverò. A chi mi paragonate e mi assimilate? A chi mi confrontate, quasi fossimo simili? Traggono l'oro dal sacchetto e pesano l'argento con la bilancia, pagano un orefice perché faccia un Dio che poi venerano e adorano. Lo sollevano sulle spalle e lo portano, poi lo ripongono sulla sua base e sta fermo, non si muove più dal suo posto. Ognuno lo invoca ma non risponde. Dunque, sentite, è anche fortemente ironico, ma quello che è importante capire è che qui il Signore descrive qual è la relazione d'amore che ha costruito con noi, che siamo discendenti di Abramo secondo la fede, siamo eletti, siamo il popolo di Israele. Dunque, gli idoli sono oggetti inanimati che le persone di altri culti portano faticosamente sulla spalla per adorarli, per spostarli, e sono immobili, insensibili. E invece il Signore che cosa fa? Il Signore è Lui che ci porta, è Lui che ci solleva, è Lui che fin dal grembo di nostra madre ci ha presi, ci ha accuditi, ci ha sollevati, ci ha portati avanti, ci ha protetti, ci ha guidati e ci ha condotto fino alla canizie, fino ai capelli bianchi, che sono una ricchezza. I capelli bianchi, che ci danno tanto fastidio, per cui ci affrettiamo a colorarli quando appena compaiono, sono una gloria, perché glorificano l'opera di Dio in noi, la fedeltà di Dio. Come è bravo il Signore, quanto è stato buono con noi, ci ha guidati fino ad oggi, tra mille errori, infedeltà, peccati, miserie, eppure siamo qui a fare il gruppo dei sempreverdi, come viene chiamato il gruppo anziani in certe parrocchie di Bologna, i sempreverdi. Allora, vedete come la scrittura, adesso dico una cosa del Nuovo Testamento, ci aiuta a ripensare alla nostra condizione in modo nuovo, non rassegnato e neppure nostalgico. Quando si è vecchi è istintivo ricordare. Sapete, quelli che studiano ci dicono anche che è un meccanismo di autodifesa della persona. Siccome, essendo vecchio, non vedo futuro, la mia testa in automatico torna indietro, va al passato. E questo, per carità, va benissimo, perché così esercitiamo la memoria, che come un muscolo va esercitato. Però c'è un modo di ricordare che non va mica bene, non è mica cristiano, cioè quando è solo nostalgia. Eh no, questo noi non possiamo permettercelo. Il vero modo per ricordare bene è questo che il profeta ci ha indicato: ricordiamo l'opera di Dio, la sua guida nei nostri confronti, non nostalgia, ma a ringraziamento al Signore per i suoi doni, per le grazie che abbiamo ricevuto, per i pericoli scampati. Forse qualcuno in questa stanza ha dei ricordi delle guerre, per esempio. Una cosa strana di cui con i giovani si fa fatica a parlare. Ma quelli che hanno vissuto davvero la guerra hanno dei ricordi indelebili, scene orribili e anche scene meravigliose, perché di fronte all'odio e alla violenza imperante ci sono stati e ci sono sempre in ogni conflitto segni meravigliosi di cordialità, di accoglienza, di bontà, di misericordia. Io ricordo un mio vecchio parrocchiano, che adesso se n'è andato, che mi ha raccontato come avesse per caso incontrato in un fosso del campo dove lavorava un ragazzo, un tedesco, giovanissimo, lui diceva avrà avuto 18 anni se li aveva, morto, ucciso, abbandonato in questo fosso. E lui lo ha preso lo ha sepolto, no? E cosa facciamo noi cristiani? Ci arrendiamo davanti all'idea del nemico? L'idea del nemico è un'idea sbagliata. Noi non abbiamo nemici. Ci siamo? Allora, quei ricordi lì vanno vitalizzati e bisogna mettere degli anticorpi dentro a quei ricordi che ci consentano di avere delle memorie non ferite, ma felici di quello che abbiamo vissuto. Cose terribili, inimmaginabili. Quando si vivono quelle esperienze, le persone, prima di raccontarle, passano dei decenni, perché anche questo è un meccanismo di autodifesa. Uno non riesce ad ammettere quello che gli è successo perché è stato terribile. E dunque, vedete, la scrittura ci dice come fare a ricordare bene. Ricordiamo bene benedicendo Dio per il suo amore, anche nelle condizioni estreme, perché non mancano mai i segni della sua presenza. Allora, un paio di domeniche fa, se per caso siete andati a messa dal nostro buon Mattia, avete sentito nel Vangelo, era il 2 febbraio, la festa della presentazione di Gesù al Tempio, che cosa è successo quella volta, 40 giorni dopo la nascita di Gesù, quando i suoi genitori, Giuseppe e Maria, lo hanno portato al Tempio e dovevano fare dei sacrifici, perché questa era la legislazione di Mosè. Al Tempio, ad aspettare la venuta del Messia, non c'erano oceani di giovani come quelli che si raccolgono i Papa Boys, no. C'erano due vecchietti, Simeone e Anna, che tutti i giorni andavano lì, pregavano, supplicavano, e alla fine della giornata dicevano: e anche oggi non è arrivato. 10 anni, 20 anni, 30 anni, aveva 84 anni Anna, e tutti i giorni con Simeone, non erano marito e moglie, al Tempio pregava e sperava, finché è arrivato Gesù. E loro, che erano vecchi, due vecchi ebrei saggi, hanno capito che era lui. lo Spirito Santo che era su Simeone gli ha aperto gli occhi, e lui, prendendo in mano quel bambino, è stato talmente contento che ha chiesto di morire. Ha detto: ora lascia che il tuo servo, cioè io, vada in pace, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. Quel bambino lì è la salvezza di Dio per Israele, che attende la consolazione. Allora, vedete che cose belle che la Sacra Scrittura dice del tempo della vecchiaia. Vi accennavo prima che Papa Francesco è estremamente attento a questo tema e usa delle espressioni che adesso rapidamente vi riassumo, sono molto belle, molto importanti, molto utili. 28 settembre 2014, vi dico le date così vi rendete conto della frequenza con cui Papa Francesco, sono solo gli interventi più importanti, parla degli anziani. Quante volte si scartano gli anziani con atteggiamenti di abbandono che sono una vera e propria eutanasia nascosta. È l'effetto di quella cultura dello scarto che fa molto male al nostro mondo. Si scartano i bambini, si scartano i giovani perché non hanno lavoro, e si scartano gli anziani con la pretesa di mantenere un sistema economico equilibrato, al centro del quale non vi è la persona umana, ma il denaro. Siamo tutti chiamati a contrastare questa velenosa cultura dello scarto. Parlavamo prima commentando quel versetto del Salmo. 4 marzo 2015. Gli anziani sono uomini e donne, padri e madri, che sono stati prima di noi sulla nostra stessa strada, nella nostra stessa casa, nella nostra quotidiana battaglia per una vita degna. Sono uomini e donne dai quali abbiamo ricevuto molto. L'anziano non è un alieno. L'anziano siamo noi. Tra poco, tra molto, inevitabilmente, comunque, anche se non ci pensiamo. E se noi non impariamo a trattare bene gli anziani, così tratteranno noi. 15 ottobre 2016. In un mondo come quello attuale, nel quale sono spesso mitizzate la forza e l'apparenza, voi avete la missione di testimoniare i valori che contano davvero e che rimangono per sempre, perché sono iscritti nel cuore di ogni essere umano e garantiti dalla parola di Dio. Proprio in quanto persone della cosiddetta terza età, voi, o meglio noi, perché anch'io ne faccio parte, siamo chiamati a operare per lo sviluppo della cultura della vita, testimoniando che ogni stagione dell'esistenza è un dono di Dio e ha una sua bellezza e una sua importanza, anche se segnate da fragilità. Quindi vedete, tutta una spiritualità della terza età. 17 marzo 2018. I vecchi sono un tesoro. Per favore, non emarginate i vecchi. Non bisogna emarginare i vecchi, no, i vecchi sono la saggezza. E che i vecchi imparino a parlare con i giovani, e i giovani imparino a parlare con i vecchi. Loro hanno la saggezza di un paese, i vecchi, agli anziani, che sono patrimonio delle nostre comunità. Mi piacerebbe che una volta si desse il premio Nobel agli anziani, che hanno memoria dell'umanità. E questo è uno dei temi più ricorrenti nel Magistero di Papa Francesco, cioè che proprio la memoria, noi accusiamo i colpi della memoria andando avanti con gli anni, diventa lo spazio del riconoscimento della peculiarità del ruolo degli anziani. Hanno la memoria, si ricordano. Quanti guai anche nella vita sociale e politica del nostro paese nascono dalle dimenticanze. Ci dimentichiamo. Non è un caso che dobbiamo celebrare le giornate del ricordo. Ce ne dimentichiamo. Dobbiamo ricordare per essere vigili, perché non risucceda più. Dobbiamo raccontare le storie. E gli anziani sono i garanti della custodia della memoria, perché sono i testimoni dei fatti che hanno vissuto. 30 gennaio 2020, vi segnalo che si tratta di 2 settimane fa, si è svolto a Roma un convegno che si è chiamato La ricchezza degli anni. Di cosa sono ricchi gli anziani? Ma forse di soldi, non sempre. Di anni sì, di esperienze sì, di cose viste, sentite, patite, ma sono una ricchezza, anche le sofferenze sono una ricchezza. Naturalmente dobbiamo elaborarle, dobbiamo integrarle nella nostra persona, ma sono una grande ricchezza. La vita è un dono e quanto è lunga è un privilegio. La ricchezza degli anni è ricchezza delle persone, un tesoro prezioso che prende forma nel cammino della vita. La vecchiaia è divenuta uno dei tratti distintivi dell'umanità. La presenza cospicua di nonni nelle parrocchie e nelle società richiede risposte nuove e cambiamenti nelle abitudini pastorali. Nella Bibbia la longevità è una benedizione. Essa ci mette a confronto con la nostra fragilità, con la dipendenza reciproca, con i nostri legami familiari e comunitari e soprattutto con la nostra figliolanza divina. Conoscendo la vecchiaia, Dio Padre dona tempo per approfondire la conoscenza di Lui, l'intimità con Lui, per entrare sempre più nel suo cuore, abbandonarsi a Lui. È il tempo per prepararsi a consegnare nelle sue anime, nelle sue mani il nostro spirito, definitivamente con fiducia di figli. Potrei andare ancora molto avanti, però è già un'oretta abbondante che ho parlato, quindi penso che sia sufficiente. La cosa che mi sembra più importante è provare a riscattare la realtà istintivamente negativa che rappresenta la terza età, e con queste luci importanti. Non sono degli zuccherini, sono elementi di una spiritualità molto solida, collaudata nei secoli dell'esperienza di fede di Israele e della Chiesa.
Se ci fosse qualche domanda, se qualcuno vuole approfondire, può dare qualche osservazione, qualche pensiero, non tempo per scambiare.
Io non volevo chiedere un po' un approfondimento su questo aspetto che sento io nella mia vita, perché perché ho sempre delle cose da fare, insomma, devo sempre, non è che io faccio le cose che voglio, faccio le cose che devo, insomma, perché le devo fare, mi piacerebbe al momento in cui dico faccio quello che voglio fare io, e invece mi corro sempre qualcosa che devo fare per forza, perché insomma mi sto accorgendo, invece è molto importante, cioè per me è indispensabile avere durante, cioè nell'arco della giornata, quindi tutti i giorni, un momento in cui, diciamo tra virgolette, fermarmi, poi non è che mi fermo perché guido la macchina, per cui non so dove è questo movimento, però un momento in cui penso cosa è più importante e cosa è meno importante, e mi sto sempre di più accorgendo che questo momento di pensiero diventa fondamentale. E un po' ho immaginato che fosse, che sia come quello che ha detto lei prima, cioè rielaborare un po' un attimo le cose per metterle in ordine, cioè dare un senso, quindi capire cosa più importante deve fare rispetto a un altro, rispetto a fare qualcos'altro, insomma, proprio anche col pensiero, no? Nella relazione, perché poi gran parte della mia vita è fatta di relazione, perché o sto arrivando a casa, devo incontrare la mia famiglia, o sto andando in un'azienda, devo incontrare delle persone, o dei colleghi, eccetera, quindi insomma, ecco, devo capire un po' meglio questo aspetto, perché capisco che poi magari si fa il rischio di farsi travolgere, insomma, da tutto, e poi non avere tempo di capire le cose, insomma, che vuoi e che devi fare. Insomma.
Questa è un'esigenza che ciascuno di noi deve coltivare e deve cercare di soddisfare, perché non è un'esigenza qualunque, è un'esigenza vitale. Il rischio, altrimenti, è che ci ritroviamo a fare tante, troppe cose senza sapere quale senso abbiano. E in questo devo dire che nelle parrocchie noi siamo degli specialisti nel continuare a fare tante cose senza pensarci, per abitudine, per uso, per tradizione, perché si è sempre fatto così. Anche nelle parrocchie, invece, occorre fare questa operazione così preziosa a livello personale. Cioè fermarsi un momento, venite qui con Don Mattia e vi fate aiutare a cercare di mettere ordine nelle priorità, perché tutte le cose sono importanti, questo è evidente che tutte le cose sono importanti, ma non è altrettanto chiaro qual è l'ordine di importanza. Allora il nostro amico ci ha detto una cosa che è essenziale per mettere in ordine, capire che nella nostra giornata siamo sempre in relazione con la famiglia, in relazione nell'ambiente del lavoro, in relazione in parrocchia, in relazione nel tempo libero, non siamo da soli. La nostra libertà non è assoluta, è giustamente condizionata dal contesto in cui ci troviamo. Ma abbiamo bisogno, ciascuno di noi ha bisogno, di fare un ordine per impostare la propria vita in modo corretto, in modo da non farsi travolgere dalle cose. Quando siamo travolti dalle cose, finiamo per fare le cose senza sapere perché le facciamo, e poi guardate che succede inevitabilmente un'altra cosa, che quelle cose le facciamo male, perché non c'è più un significato in quelle cose che siamo abituati a fare. Diventano meccanismi freddi che allontanano il calore dell'affetto, della relazione. Quindi sì, io penso che questo sia un lavoro essenziale affidato alla responsabilità di ciascuno, poiché non siamo più degli adolescenti. l'età dell'adolescenza è un'età molto difficile, perché c'è il predominio di ciò che è istintivo, di ciò che è irrazionale. Grazie a Dio nessuno di noi qui presenti è più adolescente, però non è che siamo immuni dai rischi per questo. Siccome non siamo più adolescenti, dovremmo pensare a quello che facciamo e cercare di capire che senso ha, e anche aiutarci insieme nella comunità cristiana a smettere di fare certe cose che non rispondono più ai reali bisogni delle persone e a inventarne delle altre. Per esempio, secondo voi ha molto significato il fatto che ci siano alcune centinaia di persone a Ravarino, ognuna delle quali sta sempre da sola giorno e notte e deve farsi tutto da solo, e lo fa sempre peggio perché gli anni avanzano? Ma secondo voi, dico, dal punto di vista razionale, vi sembra logica una soluzione di questo tipo? Che ognuno s'arrangi? Noi cristiani abbiamo il criterio ognuno s'arrangi o ne abbiamo un altro? Mi sembra che ne abbiamo un altro, no? Abbiamo il criterio della condivisione, della carità, dell'accoglienza, della comprensione, del portare i pesi gli uni degli altri, lo dicevo prima. Dobbiamo cercare di capire come fare. Questa è una priorità. Non è un fatto secondario. Tutti ci dobbiamo mettere lì e cercare di far saltare fuori una soluzione. Creiamo dei circoli, aumentiamo gli spazi di accoglienza, buttiamo giù qualche parete e facciamo di due monolocali un appartamento più grande dove convivono insieme due persone anziane e sole. Inventiamoci qualche cosa. Ma non è possibile che noi continuiamo come dei bulldozer ad andare avanti perché si è sempre fatto così. Già, si è sempre fatto così, ma adesso è cambiato tutto. Adesso la solitudine è davvero una cosa, una brutta bestia. Io mi ricordo che i miei nonni mi raccontavano che, per esempio, in campagna i vecchi non erano mai da soli, perché non c'era la famiglia mononucleare, ma c'era un insieme di famiglie. E quindi in una casa colonica c'erano diverse famiglie, il nonno, il babbo, i figli, e si stava stretti, scomodi, ma insieme. Se il vecchio stava male non era mai da solo, c'era un sistema che lo assorbiva. Dov'è questo? Che non abbiamo più neanche la casa colonica. Ma dov'è? Ma soprattutto non abbiamo più, lo dicevamo prima, l'istituto familiare. Anziché piangerci addosso perché non abbiamo più l'istituto familiare, non è molto utile piangersi addosso. Cerchiamo di capire se questa è una cosa importante o no, perché se a voi non interessa vuol dire che non è importante. Ma se invece vi interessa, e so che vi interessa, non è possibile ragionarci insieme, cercare di capire, fare delle proposte? Quindi io penso questo lavoro di mettere in ordine nella propria vita è un lavoro essenziale.
Volevo chiederle, lei ha parlato molto del fatto della presenza di Dio, del suo amore anche per le persone anziane, come per tutti, no? Prenda il caso di una persona sola che non ha la fede o comunque crede di non averla, quindi manco conosce la parola di Dio, non si preoccupa tanto dell'aspetto spirituale, parlo così a grandi linee, questa persona ha dei figli che la trascurano, pure questa coppia di persone, ma una persona in particolare ha dei figli che non si occupano di lei, anzi hanno spesso atteggiamenti arroganti, di disinteresse. Come può vivere questa persona? Nel senso, io immagino il dolore di questa persona, la sua incapacità di reagire alla solitudine, di sopportarla. Questo vorrei che sottolineasse, che spiegasse un po'.
Questa persona è destinata a stare male e purtroppo, se non si fa nulla, a peggiorare la propria condizione, perché le cose andando avanti di solito non si semplificano, si complicano.
Volevo solo, per ipotesi, vorrei dire che questa persona non è stata sempre da sola, ha cercato di avere anche una socialità, insomma un rapporto con gli altri, poi naturalmente diventando anziana nell'impossibilità di... ok?
Sì. Allora bisogna che la comunità cristiana, visto che non c'è più la famiglia, questo è un esempio classico che ci dimostra che non c'è più la famiglia, perché il rapporto è disfatto, no? Nominalmente ci sono sti figli, ma di fatto non ci sono.
Sì, ma anche poi per egoismo, eh?
Anche per
non
egoismo.
È solo per impossibilità materiale, spesso.
Sì. Anzi, dirò che la mia esperienza è che dove ci sono più mezzi e dove c'è più denaro è ancora maggiore questo senso di solitudine e di abbandono da parte delle persone anziane. Non è che la disponibilità di mezzi rappresenti una soluzione, diventa un problema. Quando poi finalmente l'anziano muore, perché diciamola che è così, ai figli spetta l'arte di venire a litigare per dividersi l'eredità. Quanto più l'eredità è cospicua, tanto maggiori sono le divisioni tra i familiari. Immaginatevi il cuore di quella mamma o di quel babbo che assiste non da demente a queste divisioni dei propri figli. Detto questo, che è cronaca di tutte le nostre comunità, noi che facciamo? Dobbiamo interrogarci su che fare. Poiché non c'è più la famiglia che faceva quel ruolo di socialità, o andiamo dal signor Moreno e gli diciamo: c'è questo caso, diventa un caso.
Però c'è un particolare, secondo me, scusi, dopo mi taccio. Ma alla presenza di figli, una persona pur piena di buona volontà, di buone intenzioni, non può essere presa per un, tra virgolette, braviero?
Da noi a Modena si dice
braviero. Sì, uno che picca il naso. Sì, che si picca il naso.
Sì.
Sì. Non so se mi sono
spiegata. Si è spiegata benissimo.
Benissimo,
non dobbiamo arrenderci. È più importante la non solitudine di quella persona. Dovete mettervi d'accordo per fare stare meno da sola quella persona e farla stare meno peggio di quanto già non stia. E io penso che la comunità cristiana abbia delle risorse, perché vedete quanti siete. Ma se voi vi mettete d'accordo, tra voi che siete qui, di passare un'ora con quella persona tutti i pomeriggi, fate un turno. Tre persone al giorno. Non è una cosa catastrofica, è una grande ricchezza. Allora, a volte le soluzioni sono a portata di mano, ci vogliono dei figli realmente matti per impedire alla mamma di ricevere in casa una persona che fa un po' di compagnia innocua, no? Allora, a volte le persone vengono lasciate nelle loro case e non escono più di casa, quando invece possono ancora uscire di casa. Le persone vanno aiutate ad uscire di casa. Dai, andiamo a dire i vespri con Don Mattia che ci fa la processione che è così bella. Facciamo i vespri e la processione con Don Mattia. Andiamo a messa, dai, poi ci fermiamo che ho visto che ci sono i bicchieri, i tovaglioli. Coraggio. Cioè, bisogna essere creativi, avere fantasia, immaginare che tutto quello che noi mettiamo in campo per altri è l'attivazione di un circolo virtuoso che torna a nostro vantaggio, perché se noi lo facciamo per altri, altri lo potranno fare per noi. Egoisticamente conviene. È certo che bisogna non ripiegarsi, l'ho detto più di una volta oggi, non bisogna rassegnarsi, occorre reagire, no?
È anche vero che molti anziani, si, come diceva lei, ripiegano un po' su se stessi, anzi a quest'idea che a 80 anni ormai, non sento spesso dire dai miei conoscenti, ma ormai, ma vai dal dottore, ma ormai sono vecchia, nessuno, 80 anni, 82, 83, 84, 85, 90, ma ormai, questo ormai, lei parlava prima appunto di comunità, di comunione, e è anche vero che molti anziani tendono a rinchiudersi, no? E anche le malattie, l'impedimento, una sordità, purtroppo con l'età, più avanti si va nell'età e più si ha problemi, e la chiusura non aiuta. Ravarino è molto attenta, no? Anche con l'Hauser, con la creazione di sì, le varie associazioni, la tomba, si fa ancora la tomba, no? Sì, si fa il mercoledì. Ma comunque molti anziani tendono a rinchiudersi su se stessi e diventare un po' egoisti, si torna un po' bambini, no? Si accentra molto su se stessi e a volte si fa anche difficoltà ad aiutarli.
Certo. Ma tutto questo è molto vero, ma non è solo degli anziani.
Sì, infatti.
Noi abbiamo una piaga sociale ormai diagnosticata, no? Questo fenomeno degli eremiti sociali, cioè i ragazzi che si chiudono nella propria stanza col computer, pensando che il mondo sia il computer, e quindi scambiando la realtà virtuale con la realtà concreta. Questa è una piaga sociale, quindi il problema di chiudersi naturalmente è anche degli anziani, ma è un'arte, quella di non chiudersi, che va allenata sempre, in ogni stagione della vita. Se noi non impariamo a stare insieme, a parlare, a dialogare, a coltivare le amicizie, se noi siamo sempre lì col cellulare in mano, anche a tavola, non riusciamo più a guardarci negli occhi perché mio figlio è dentro al cellulare, cioè c'è fisicamente, lo vedi, effettivamente è presente, sta consumando ogni tanto un piatto di minestra, ma in realtà non c'è, è assolutamente dentro all'oggetto. Allora, ragazzi, signori e signore, se non facciamo un'alleanza tra di noi per trovare un sistema di liberazione dall'egoismo e dagli individualismi e per riscoprire la bellezza dello stare insieme, dell'incontro, non ne usciamo. Vivremo sempre più davanti a delle monasi, a delle persone che stanno bene, tra virgolette, solo con se stesse. Ma non è vero che una persona sta bene solo con se stessa, perché è contrario lo statuto dell'essere creatura. Dio non ci ha creato per stare da soli, ci ha creati per stare insieme. Quando ha creato l'uomo e la donna, li ha creati per stare insieme, no? Infatti sapete che anche nella Chiesa Cattolica sempre di più ci sono tante domande su questo aspetto particolare che viene tecnicamente chiamato del celibato ecclesiastico, cioè l'obbligo che non è di natura teologica ma di tipo disciplinare che un prete non sia sposato. Sempre più ci sono domande di senso, perché ci si chiede se nel contesto sociale, culturale in cui ci troviamo sia ancora sostenibile questo tipo di disciplina, o non sia per caso anche una delle tante ragioni di un non equilibrio o di una non perfetta integrazione dal punto di vista umano, psicologico, della persona. Noi delle domande ce le poniamo ed è giusto che tutti se le pongano, no? Ma alla base che cosa c'è? Alla base c'è che Dio ha creato l'uomo e la donna perché fossero un'unica realtà e si completassero nella pari dignità e avessero ognuno bisogno dell'altro e dell'altra. Perché è attraverso la comunione che si riflette l'immagine e la somiglianza di Dio, non è attraverso la solitudine. Dunque, anche questo è uno di quegli elementi prioritari di cui parlavamo prima. Nulla nella nostra cultura attuale ci aiuta ad andare nella direzione di considerare la persona come un essere in relazione. Perché in realtà tutto, anche i social, ci trattano come individui e potenzialmente individui che hanno bisogno di essere spremuti e individui giovani, no? Il social è fatto per i giovani. Dunque, secondo me c'è un grande lavoro che dobbiamo cercare di fare insieme. Don Mattia, sono le 17:10.
Allora, io ringrazio...
Ecco, siamo nei ringraziamenti.
Parlando delle relazioni, che ci serve per fare relazioni di persona, di scambiarsi con te, abbiamo un piccolo riflesso, così possiamo parlare.
Ecco, benissimo. Grazie.